avevo fatti la domanda.
Grazie Don Fabio. In realtà rilanciamo subito appunto la parola a voi per una domanda che faccia partire il dibattito.
No, io una domanda gliela faccio subito e così mi l'anticipo, se no mi frega, è troppo intelligente. No? Dentro tutto questo, da studiosa, comunque sei formata sulla politica internazionale, eccetera, no? Citavo prima Paolo VI che era all'ONU. C'è qualche organismo internazionale, sovranazionale, che abbia ancora oggi un minimo di autorevolezza per riuscire ad aiutare anche gli stati e le parti a ricomporsi? E cosa sta accadendo in questo grande sistema dell'ONU? Perché, vabbè, insomma, vado sul pesante. No, nel senso che cosa ci resta? No, perché mettiamo in crisi l'Unione Europea come sistema, no? Mettiamo in crisi l'ONU, che sono delle realtà che hanno avuto il coraggio di guardare oltre i confini nazionali e gli interessi nazionali. Tolto questo, sul piano della politica o della geopolitica internazionale, cosa resta e cosa sta nascendo? Perché magari come prospettiva c'è qualcosa che sta emergendo e penso che sia importante anche provare a tenerlo sott'occhio.
È cattivissimo. Meno male che mi prende. Cioè. Allora. Vabbè, però se una domanda non è difficile, non c'è il gusto. Dunque, ancora i punti di riferimento, da un lato per fortuna, dall'altro purtroppo, rimangono Nazioni Unite e Unione Europea. Il purtroppo è legato al fatto che si sono rivelate in molte situazioni inefficienti, ma per una questione sostanzialmente riguardante l'ONU, procedurale, cioè tutti conoscete il diritto di veto all'interno del Consiglio di Sicurezza, per cui sulle decisioni fondamentali, finché non abbiamo l'accordo dei cinque grandi, non ne usciamo. Anche se quando si è voluto si è riuscito a farlo, l'esempio è Corea, nel 1950 ci fu l'inizio vero della guerra fredda con la guerra di Corea. In quel caso il Consiglio di Sicurezza era totalmente bloccato, l'Unione Sovietica non avrebbe mai votato per un intervento militare in Corea del Nord, di conseguenza cosa si fece? L'Assemblea Generale dell'ONU disse: sapete che c'è? Se il Consiglio di Sicurezza è bloccato, facciamo noi quello che dovrebbe fare il Consiglio di Sicurezza. Dal 1900, e quella risoluzione è fondamentale perché il suo nome era Uniting for Peace, cioè l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in nome di quella che considerava la pace, aveva defenestrato il Consiglio di Sicurezza. Quella risoluzione esiste ancora, la si potrebbe utilizzare se lo si volesse, ma non lo si vuole. Quindi il limite procedurale c'è, può essere bypassato, ma non, sembra che non se lo ricordi più nessuno, perché non c'è la volontà politica. E questo è il purtroppo. Il per fortuna è che comunque le Nazioni Unite, per esempio per la decolonizzazione dell'Africa, dell'Asia, eccetera, hanno dato un contributo fondamentale. Se non ci fossero state le Nazioni Unite, questi stati probabilmente non sarebbero mai nati. E se si riesce a superare l'ottica che ancora esiste, ma è solo mentale, perché di fatto non c'è più il bipolarismo, gli Stati Uniti non sono più gli imperialisti di 10 anni fa, 20 anni fa, perché pensate comunque ai corsi storici. Prima degli Stati Uniti c'era l'impero britannico, prima ancora la Francia. Tutte le potenze sono destinate a decadere e il declino degli Stati Uniti c'è già. Adesso c'è una presenza, diciamo, di permeazione commerciale, la globalizzazione, ma a livello militare, e Trump è l'esempio emblematico, lui parla di protezionismo a livello economico, di protezionismo nel senso interessi solo degli Stati Uniti all'interno degli Stati Uniti. Trump sta iniziando a fregarsene, dice ogni tanto mando una bomba qua, una bomba là, ma non voglio saperne nulla. E già aveva iniziato a farlo Obama, quindi gli Stati Uniti si stanno ritirando. Il problema è che nelle teste dei politici degli altri stati, Italia inclusa, si sta ancora nell'ottica del bipolarismo, quindi non si sviluppa una propria idea di politica estera, di perché poi l'Italia nella mediazione potrebbe fare tantissimo. L'Italia è probabilmente come paese quello che è più capace di fare mediazione, non so se è una questione genetica, o di altro tipo, ma c'è. Però c'è questa continua sudditanza psicologica di essere sempre dietro qualcuno e di non essere protagonisti di qualcosa. L'ONU potrebbe essere un ottimo trampolino, però sta non all'ONU in sé a promuoversi, ma ai singoli stati iniziare a essere protagonisti all'interno dell'organizzazione. E, mi aggancio all'Unione Europea, lo si può fare attraverso l'Unione Europea, non necessariamente delegando la sovranità, facendo la grande federazione degli Stati Uniti d'Europa e via dicendo, ma prendendo coscienza del fatto che l'Europa è un terzo polo, per utilizzare il sistema politico italiano di tanto tempo fa, è un terzo polo che può dire la sua, perché a livello di esperienza, proprio a livello storico, i secoli di storia che ha l'Europa, gli altri stati non ce li hanno, cioè non ce l'hanno. E dalla storia si può imparare tanto, noi non è che siamo stupidi, inadeguati e via dicendo, ma non abbiamo coscienza di questa nostra capacità. Questi rimangono, purtroppo e per fortuna, le due organizzazioni sovranazionali. Negli altri continenti si stanno sviluppando, in Africa per esempio c'è una cosa molto simile all'Unione Europea che si chiama ECOWAS, che è l'Unione Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, quindi tutta la parte di Guinea, Senegal, Nigeria e via dicendo, che hanno anche loro una loro corte di giustizia dell'ECOWAS, come noi abbiamo la corte di giustizia dell'Unione Europea, hanno anche loro un'unione doganale, hanno anche loro degli scambi politici. Quindi l'Unione Europea come punto di riferimento è considerato, e dall'Africa in particolare, l'Asia già un po' meno, un po' più propensa verso gli Stati Uniti come modello di riferimento, ma l'Africa guarda tantissimo all'Europa. Anche lì è nata una convenzione per i diritti, non solo dei diritti fondamentali dell'uomo come in Europa, ma loro hanno la convenzione dei diritti dell'uomo e dei popoli, perché per loro il concetto di popolo, quindi la comunità, è giuridicamente fondamentale. È fondamentale anche il fatto che loro stiano facendo lentamente, ed è normale che sia così, un grandissimo percorso, perché noi abbiamo impiantato un sistema occidentale di tribunali, leggi codificate, diritto civile, commerciale, penale, procedure e via dicendo, che loro non conoscevano, ma che non era nella loro natura. Quando io mi sono occupata del genocidio del Ruanda, la comunità internazionale ha piazzato un bel tribunale per giudicare i crimini. Poi hanno fatto i tribunali nazionali su un modello occidentale, non ne uscivano, alla fine i ruandesi, proprio la popolazione, ovviamente i sopravvissuti al genocidio, hanno detto noi vogliamo la giurisdizione tradizionale, hanno chiesto che fossero instaurate delle giurisdizioni che si chiamano Gakaka, dove praticamente c'era neppure un giurista, neppure un avvocato, c'era la riunione dei saggi del villaggio, e poi si decideva di fronte a un crimine sulla base del buon senso da parte degli altri componenti del villaggio. È così che loro hanno iniziato a percepire la vera giustizia. E ora stanno facendo questo momento di transizione in cui cercano di unire il loro tipo di giustizia col nostro, riconoscendo quelli che sono i pregi e cercando di assimilarli. Quindi una vera risposta non c'è, ci sono diverse aspirazioni, tutte di tipo sovranazionale, perché anche sempre l'Africa, c'è l'Unione Africana, poi c'è la Lega Araba dei paesi arabi, però mentre nella Lega Araba l'approccio è molto più economico, l'Unione Africana invece è molto più politico / militare, sta diventando una seconda organizzazione delle Nazioni Unite in territorio africano. Tutti i contesti di guerra che io vi ho nominato africani, specialmente in Somalia è l'Unione Africana che ci va. L'ONU non ci manda manco più i peacekeeper. Uno, perché non li vuole far ammazzare. Due, perché dice preferiamo quelli che agiscono direttamente sul proprio territorio. Cioè, anziché mandare dei filippini o dei giapponesi in Somalia, ci mandano quelli del Kenya, per dire. Per cui ci sono tanti modelli di aspirazione a imitazione di ONU e Unione Europea per la parte economica, però ancora è tutto un work in progress. Non posso dire adesso c'è un'entità sovranazionale o più di una a cui si possa fare effettivamente riferimento, rimangono ONU e Unione Europea. Un po' tutto cambia perché nulla cambi, però speriamo in bene. No, invece la mia domanda parte...
Adesso me la fa pagare.
No, no, io sono buona. Guardate sta faccia. No, la mia domanda si basa... è sul dialogo intrareligioso, interreligioso, ma nel senso di collaborazione. Non parlo di dialogo a livello di questioni teologiche e via dicendo. Porto l'esempio concreto per farmi capire meglio. Quando mi sono trovata a studiare la questione ucraina, quando è scoppiata tutta la questione della Crimea e via dicendo, il dato di fatto, effettivo, andando a esaminare la questione a livello religioso, è che tutta la Chiesa ortodossa in Ucraina stava dalla parte di Putin. Era pro secessione della Crimea dall'Ucraina, pro annessione della Crimea alla Russia, pro intervento di Putin nella parte orientale dell'Ucraina. Da un lato mi sono data la motivazione storica, e cioè l'Ucraina per la Russia è il giardino di casa e allo stesso tempo è la culla, è il luogo d'origine, perché il vecchio nome di Kiev era Rus, da cui viene poi la parola Russia. Quindi se la Russia si sente poco poco toccata in Ucraina da Stati Uniti, Unione Europea, eccetera, perché il problema era la possibilità di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea...
Stupidità.
Sì. Stupidità, sì. Però la Russia impazzisce. Cioè, non mi toccate l'Ucraina che faccio la qualunque. E in quel caso la Chiesa ortodossa lo appoggiò fortemente. È ovvio che c'è anche il discorso interno di Putin, non so se ricordate le Pussy Riot, quelle cantanti blasfeme che in chiesa si denudavano, urlavano contro Putin, contro la Chiesa russa ortodossa e via dicendo.
Il crocifisso,
sì, piccoli dettagli proprio. E in quel caso Putin diede, cioè, la Siberia alle Pussy Riot, quindi si è creata questa alleanza molto molto salda in cui Putin sa che la Chiesa ortodossa ha una buona permeazione nella popolazione, quindi se ha l'appoggio della Chiesa ortodossa c'è anche un appoggio politico, e viceversa però anche la Chiesa ortodossa fa questa cosa. Ora ho portato questo esempio, ma vale anche per altri tipi. In questo caso, quanto può essere utile una collaborazione rafforzata tra una chiesa come la nostra, che a Putin può dire bravo per una cosa che fa, ma cattivo per 99, e invece un altro tipo di chiesa che teoricamente si ispira agli stessi principi di base, nonostante poi ci sia stato lo scisma, ma continua ad avallarlo? Cioè, come, cosa si può fare a livello concreto e non solo di dichiarazioni? Cioè, vediamoci ad Assisi e dialoghiamo tutti quanti.
Sì. Ma è interessante, questo è un tema amplissimo. Dico solo due o tre considerazioni. Quando il Concilio Vaticano II, che si elabora in quel periodo di cui noi stiamo parlando, no? tra i suoi documenti ne produce due. Uno centrato sulla questione dell'ecumenismo, l'altro centrato sulla questione del dialogo interreligioso, come nuove vie di testimonianza e di presenza della Chiesa, pone la questione che tu stai dicendo. Cioè, ce lo ricordiamo già prima, no? Se io andavo a Berlino e andavo a sentire, entravo in una chiesa luterana, prima del concilio, no? Andavo a sentire un concerto d'organo, partecipavo a una liturgia, tornato a casa, prima di fare la comunione dovevo confessarmi, perché avevo fatto un grave peccato. Cioè eravamo, non è una cosa banale, è una cosa reale. Per cui il cammino ecumenico ha offerto alle chiese cristiane l'opportunità di rileggersi insieme in una dimensione di unità che avevamo perso. In questo senso è interessante, no? Faticosissimo, ma interessante, perché la questione che tu citavi del rapporto fra i patriarcati ortodossi e la cultura, un'azione di appartenenza, vi racconto questa cosa perché tu hai raccontato il patriarcato russo, potrei raccontarti il patriarcato serbo, no? Quindi avremmo da dire in riferimento alla tragedia e alla storia del conflitto bosniaco, ma non era solo una questione di patriarcati ortodossi, perché personalmente, frequentando tra virgolette quei luoghi non per vacanza ma nel periodo delle guerre, per tutta una serie di attività con i campi profughi o con i beati costruttori di pace o con Pax Christi o con tante altre realtà, no? E partecipai direttamente, eravamo in Croazia e stavamo andando verso la Bosnia, ad un certo punto sentiamo uno scampanio incredibile, no? Proprio a festa, il gran concerto delle campane croate, e su tutte le chiese e poi su tutti i conventi cattolici della Croazia veniva sbandierata la bandiera croata e c'erano le campane distese. Che cosa era accaduto? Era stata liberata la Crainia croata dalla presenza dei serbi ortodossi e la Chiesa cattolica ha fatto ufficialmente festa. Era un problema, non era una cosa da poco. Non sto parlando di Islam e di cristiani, sto parlando di cristiani ortodossi e di cristiani cattolici, no? Della serie, per cui ce n'è da fare, ce n'è proprio da fare. La guerra dei 30 anni, ce la ricordiamo, non era una guerra, era una guerra tra cristiani che è durata un bel po'. Il cammino ecumenico che riporta alle origini e ha una necessità di una testimonianza comune. E secondo me è una delle grandi scelte strategiche ed evangeliche fondamentali, che è un'eredità sulla quale si sta lavorando, e non è da poco, e non è da poco, perché pian piano va a smascherare e a evidenziare questa cosa che prima era indiscutibile, e siamo fatti così, e qui diventa un po' più complicato. E questi rapporti ecumenici fra patriarcati e Chiesa ortodossa, questa critica enorme che è stata fatta al fatto che la Chiesa ortodossa, Chiesa cattolica, abbia addirittura quasi celebrato la festa dei 500 anni delle tesi di Lutero, no? Insomma, uno dice, ma che cosa sta succedendo? Ma quelli lì prima erano li chiamavo, nel senso buono, i fratelli separati. Poi ci sono scambiati tante di quelle scomuniche, dicendo che tu vai all'inferno perché non sei come me. Tu me lo dicevi, no, vai tu all'inferno, e lei avanti. Siamo tutti all'inferno secondo quelle scomuniche. No? Quindi il cammino ecumenico è un cammino che sta smontando pezzo pezzo tutto ciò che ci aveva diviso, impedito di ritornare a una comune testimonianza evangelica. Ci vorrà ancora un sacco di tempo, ma è aperto. L'altra questione seria è la questione del rapporto fra religioni e non violenza. Un documento non irrilevante della Commissione Teologica Internazionale è intitolato, di alcuni anni fa, da leggere abbastanza comunque stimolante, il rapporto fra monoteismi e sistemi violenti. Dovrà toccare la questione cristianesimo, ebraismo e islam. Monoteismi e sistemi violenti. Perché lì ci sta di mezzo la verità, il dogma, e chi ce l'ha ha anche il dovere, tra virgolette, di comandare gli altri e di prevaricare sugli altri. Non è da poco. Non è una cosa da poco. Però a questo punto l'altra scommessa, intuizione del Concilio Vaticano II, che è il dialogo interreligioso, che ha aperto poi le strade ad Assisi e sta aprendo strade incredibili anche in questa fase, è sicuramente un segno dei tempi, dove le religioni cominciano a domandarsi: ma fino a che punto noi potremo benedire i sistemi violenti? Poi per un po' andremo avanti ancora a farlo, un po' tutti, no? In un modo o nell'altro. Ma almeno cominciamo a interrogarci. Cioè, inimmaginabile, non dico 500 anni fa, 30 anni fa, che in una parrocchia ci fosse un imam, un prete cattolico, no? Una persona del mondo agnostico ateo e un rappresentante, se c'è, della comunità islamica oppure se è maggioritaria della comunità Sikh, che riflettono insieme su che cosa serve per costruire comunità e cos'è la comunità e l'umanità per noi. Era inimmaginabile. Cioè, 30 anni fa ero già prete, ma eravamo ancora fuori da questa prospettiva. Oggi è possibile nelle nostre parrocchie. E questo incontrarci ci costringe anche a prenderci un po' più sul serio. Non posso scaricare sugli altri l'idea violenta, devo assumermi la responsabilità di quel pezzo di violenza che c'è in me, perché l'altro me la mostra, no? Cioè è evidente che gli ucraini mostrano il lato violento degli ortodossi che sostengono il patriarcato russo che è dalla parte di Putin. Oh, c'è una parte di cattolici che ritiene Putin come il grande difensore dei valori cattolici e cristiani, eh? Quindi non servono andare al patriarcato, esatto, no? Dall'altra parte è evidente che per gli ortodossi del patriarcato serbo il volto della chiesa croata cattolica che sbandiera e fa suonare le campane per una pulizia etnica di un territorio rappresenta il volto della violenza. Rincontrarsi vuol dire: ma ti ricordi che hai suonato le campane? Oppure non te lo dico, ma se mi siedo al tavolo insieme devo anche pensare quello che ho fatto. Il recupero della memoria, no? E di una memoria non solo del male che ci siamo fatti, ma della prospettiva di bene che potremo cominciare a costruire. Quindi guardate quanto è nella dimensione di una costruzione di pace l'intuizione di quegli anni del concilio, dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso come via alla pace, quanto è prospettica. Ce n'è di strada. Però l'ecumenismo fa parte delle nostre comunità con fatica. Il dialogo interreligioso, cioè non puoi più dire che è un male. No? E non è un peccato, che conquista, sì, è una conquista non fatta con secoli ma fatta in pochi decenni. Quindi questo vuol dire che c'è anche un'accelerazione interessante su questo, e che vuol dire che il rapporto fra religioni e stati e sistemi politici pian piano diventa una questione che interroga i cattolici, che interroga l'Islam, che interroga le comunità ortodosse nei loro rapporti con gli stati di appartenenza, che interroga un po' tutti. No, e quindi credo che in questo senso provo a rileggere in una dimensione costruttiva alcuni fenomeni che sono stati avviati in quel periodo, per dire non è stato un periodo semplicemente di devastazione, di decostruzione, di abbandono di ciò che contava. Ha provato a guardare avanti, poi realizzarlo ce ne vuole, ci vuole anche una grande passione oggi, e non pensare che se abbiamo perso terreno in termini di potere, no? In termini di apparente verità, perché la nostra verità è posta in dubbio, in termini di primato, inteso sono io il primo figlio di Dio, o sono io il più potente, il più intelligente, il culturalmente più avanzato, ma abbiamo guadagnato in possibilità di dialogo, di incontro e comunque di confronto anche costretto, credo che questo è un segno di Dio. E lo penso come un'opportunità interessante, per cui benedico almeno in parte quella stagione per quello che ha generato. Poi magari lo stiamo traducendo a volte in un modo un po' smodato, però cioè, per me pensare che un musulmano è un fratello, adesso che ho 57 anni, è normale, conosco famiglie musulmane, quotidianamente li vedo in oratorio, vado a trovarli in moschee, eccetera. Per me, 40 anni fa o quando ero ragazzo, no? Che ero ragazzo, l'Islam era semplicemente l'immagine.